Basta chiudere gli occhi per un momento, cioè provare a immaginare di trovarsi in cima a una collina a oltre 300 metri di altezza.
Che poi è una bella altitudine per godersi il paesaggio.
Assolutamente. Tutto intorno ci sono colline ondulate, filari geometrici di viti, fitti boschi. Si respira l'aria fresca, si guarda verso terra, si raccoglie una pietra friabile e all'improvviso si nota incastonata dentro una conchiglia marina fossile.
Una conchiglia in mezzo alle colline. Pazzesco.
Esatto, una conchiglia vera e propria. Ecco, è proprio da questa vertigine, insomma, da questo senso di spiazzamento totale, che inizia la nostra esplorazione odierna. Siamo a Montiglio Monferrato e stiamo per iniziare una visita guidata che scardinerà del tutto l'idea classica di borgo pittoresco.
Diciamo un luogo che si erge a 321 metri sul livello del mare, dominando la Valle Versa, proprio nel cuore del Monferrato astigiano. Per chi ci ascolta e ama contestualizzare la geografia, stiamo attraversando quella fascia di terra incantevole, racchiusa tra il fiume Po e il Tanaro.
Un territorio bellissimo.
Un'area di un'importanza storica, agricola e culturale talmente radicata da essere fieramente inclusa nel sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli piemontesi. Sostanzialmente un vero patrimonio.
E bisogna chiarire subito un punto fondamentale per chi partecipa a questo viaggio sonoro. Non stiamo improvvisando nulla.
Chiaro.
Questa non è una raccolta di leggende sentite di rimpiazza. L'intera mappa della nostra visita guidata si basa sul lavoro di ricerca rigoroso dell'autrice Grazia Salinelli, tratto dalla sua opera per la serie Borghi e Memorie di Pietra e Arte. Le sue parole sono praticamente la bussola che ci guiderà in un percorso molto strutturato.
Un percorso che ha una missione molto precisa, direi. L'obiettivo della nostra esplorazione è decodificare le stratificazioni di Montiglio. Inizieremo dalle origini geologiche, da quella conchiglia fossile che citavi prima, per poi svelare le dinamiche difensive dei castelli medievali.
Fino ad arrivare alle pievi nascoste.
Esattamente. Segreti architettonici e piazze dove le tradizioni sopravvivono oggi. Vogliamo fornire le chiavi di lettura per comprendere come la storia umana abbia modellato questo paesaggio e come il paesaggio abbia dettato le regole della vita umana.
Allora, partiamo proprio dalla base fisica, cioè dal suolo. Quella conchiglia fossile trovata sulla collina non è uno scherzo della natura, è la prova che sotto l'erba c'è una roccia molto particolare, il tufo, e che milioni di anni fa, al posto dei vigneti, c'era un oceano.
Un contrasto bello forte.
Io ne sono rimasta affascinata. L'idea che l'intera storia di questo borgo poggi sui resti di un antico mare è incredibile. Anche il nome stesso di Montiglio sembra nascondere indizi sul suo passato, giusto?
Beh, l'etimologia è spesso il primo documento storico di un insediamento. E gli studiosi propongono due interpretazioni principali. Da un lato c'è la derivazione dal latino monticulus, che indica semplicemente un piccolo monte. È una spiegazione descrittiva, lineare, diciamo.
Certo, molto logica.
E l'altra? L'altra ipotesi, più legata alla biologia antica, suggerisce Mons Tilius, ovvero il monte del Tiglio. Questa seconda opzione è rivelatrice perché ci ricorda che prima della domesticazione agricola, prima della monocultura della vite, queste colline erano ricoperte da foreste immense e selvagge.
Quindi un passaggio dal mare alla foresta e infine alla civiltà. Ma parlando di civiltà, c'è un elemento a Montiglio che costringe chiunque a fermarsi col naso all'insù. È noto come il borgo delle meridiane.
E ha ragione, direi.
E non stiamo parlando di un paio di meridiane scolorite dal tempo. Passeggiando per le vie, se ne possono contare circa 50 perfettamente visibili, su un totale di 65 presenti nell'intero territorio. Sono state create o restaurate dal maestro gnomonista Mario Tebenghi. Però qui devo ammettere una mia grande perplessità.
Dimmi tutto.
Come funzionano 65 meridiane nello stesso borgo? Cioè, non segnano tutte la stessa ora?
Guarda, la confusione è legittima, perché noi siamo abituati agli orologi digitali che battono un tempo universale, standardizzato per tutti. La gnomonica, invece, che poi è l'antica scienza di misurare il tempo attraverso l'ombra proiettata dal sole, permetteva una varietà di misurazioni molto più complesse.
Quindi non sono tutte uguali.
Assolutamente no. Queste 65 opere d'arte non sono repliche dello stesso orologio. Alcune segnano la cosiddetta ora francese, che è sostanzialmente il sistema a cui siamo abituati oggi, con giornate divise in 24 ore di uguale durata.
E le altre meridiane? Perché complicarsi la vita con sistemi diversi nello stesso paese?
Perché la vita del passato seguiva ritmi radicalmente diversi. Molte di queste meridiane segnano l'ora canonica. E le ore canoniche non erano composte da 60 minuti esatti come le nostre.
Ah no! E come funzionavano?
Erano fasce temporali legate esclusivamente alla luce del sole. Servivano nei monasteri per scandire i momenti della preghiera, dal mattutino ai vespri. Quindi la durata di un'ora canonica cambiava a seconda della stagione. Più lunga in estate, molto più corta in inverno. Era un tempo fluido, legato all'esperienza fisica del mondo, non a un meccanismo astratto.
Ma è un concetto straordinario. In pratica è come avere due sistemi operativi simultanei scritti direttamente sui muri delle case. Uno serve per misurare la giornata in modo preciso, l'altro per allinearsi al ritmo della natura e della spiritualità.
Esatto, una convivenza di tempi diversi.
E poi ci sono questi aforismi bellissimi in latino o in dialetto locale, dipinti proprio accanto ai quadranti. Sono un invito visivo a rallentare. Mentre oggi portiamo il tempo al polso per correre più veloci, a Montiglio dipingevano il tempo sui muri per ricordarsi di riflettere.
Un'osservazione molto acuta. La misurazione del tempo a Montiglio era un fatto pubblico, sociale e filosofico. Ma sai, la riflessione sul tempo perde di significato se un borgo non è in grado di sopravvivere fisicamente alla storia.
Questo è poco ma sicuro.
E la sopravvivenza nel Monferrato, a partire dal X secolo, richiedeva difese formidabili. Questo ci porta inevitabilmente a confrontarci con il castello di Montiglio.
Che, insomma, non è certo una tranquilla residenza di campagna. Parliamo di un vero gigante di pietra che ha dominato la valle, una roccaforte strategica del Marchesato di Monferrato. Ho letto dei continui assedi, battaglie feroci tra il comune di Asti e i Savoia per accaparrarsi questa posizione.
Una zona molto ambita.
Ma c'è una cosa che mi lascia sempre perplessa riguardo ai castelli medievali. Puoi avere mura spesse 3 metri, puoi avere scorte di grano infinite, ma se un esercito ti circonda per mesi, come fai con l'acqua? Senza acquedotti, un assedio prolungato dovrebbe essere una condanna a morte per disidratazione in pochissimo tempo.
E difatti è il tallone d'Achille di innumerevoli fortificazioni europee. Molti castelli cadevano proprio per la sete. Ma qui entra in gioco, ancora una volta, la geologia del luogo. Ricordi il tufo di cui abbiamo parlato all'inizio?
Certo, la roccia dei fossili.
Esatto. Il tufo è una roccia relativamente facile da scavare, ma ha la proprietà di trattenere l'umidità in modo eccellente. Nei sotterranei del castello di Montiglio si snoda un cunicolo, scavato proprio in questa roccia millenaria, che conduce a una vera meraviglia ingegneristica e naturale. Un laghetto di acqua sorgiva cristallina, completamente nascosto sottoterra.
Incredibile! Sembra la trama di un romanzo di spionaggio storico. Praticamente un vero e proprio bunker idrico impenetrabile.
Di fatto lo era. Questo approvvigionamento segreto inesauribile permetteva al castello di resistere ad assedi che avrebbero piegato chiunque altro. L'acqua non poteva essere avvelenata dai nemici da fuori e non si prosciugava mai.
Una genialata!
È la dimostrazione perfetta di come l'architettura militare dovesse piegarsi e sfruttare le caratteristiche idrogeologiche del terreno per garantire la sopravvivenza di chi ci stava dentro.
Ma la sopravvivenza, per fortuna, col passare dei secoli, ha lasciato spazio al lusso. Il castello, da ruvida macchina da guerra, si è trasformato poi in una residenza signorile barocca. Io mi immagino i saloni immensi, la sala della musica intitolata al mecenate Bonifacio I, che ospitava figure leggendarie come il trovatore provenzale Rambaldo di Vasqueiras.
Un centro culturale di altissimo livello, indubbiamente.
Eppure, il dettaglio che mi ha lasciata letteralmente a bocca aperta non è nel castello principale. È nascosto nel parco. Parlo della Cappella di Sant'Andrea. Da fuori sembra una semplicissima chiesetta romanica in arenaria, ma dentro?
Dentro cambia tutto. All'interno di quella struttura, l'apparenza modesta, si conserva il più vasto ciclo di affreschi trecenteschi del Piemonte. L'autore è noto solo come il Maestro di Montiglio, un artista anonimo della metà del 300.
Ha fatto un lavoro immenso.
Ha coperto 3 pareti intere, suddivise in 2 ordini, narrando le scene della vita di Cristo.
Nel testo si parla di influenze della scuola lombarda e soprattutto della scuola toscana post-giottesca. Per chi come me non è un critico d'arte, cosa significa esattamente post-giottesca? Cioè, cosa vedrei di preciso se mi trovassi in quella stanza?
È una domanda essenziale per capire il valore del posto. Prima di Giotto, l'arte medievale, che era influenzata dallo stile bizantino, era molto piatta, rigida. Le figure sembravano quasi fluttuare su sfondi dorati, del tutto prive di volume e di vere emozioni. Erano icone, insomma, non persone.
Una pittura molto stilizzata.
Esatto. L'influenza post-giottesca significa che entrando in quella cappella si vede improvvisamente la tridimensionalità. I corpi hanno un peso reale, i tessuti cadono con pieghe realistiche, ma soprattutto c'è il pathos umano.
L'emozione.
Proprio così. Se si osserva l'ultima cena o la crocifissione in quegli affreschi, i volti esprimono dolore vero, stupore, terrore. Le scene sono impostate come se fossero su un palcoscenico teatrale.
Quindi l'arte smette di essere un simbolo freddo e diventa una narrazione emotiva a tutti gli effetti. Avere un capolavoro del genere nascosto nel parco di un castello dimostra un livello di ricchezza spaventoso per l'epoca.
Decisamente.
Ma, sai, se ci fermassimo solo al castello perderemmo gran parte della storia di Montiglio. Perché il Montiglio di cui stiamo parlando è, amministrativamente parlando, un'illusione recente. È il risultato di una fusione avvenuta il 1 settembre del 98, quando un referendum popolare ha unito tre antichi municipi: Montiglio, Colcavagno e Scandeluzza. Ed è proprio qui che la nostra visita si deve spostare.
Un passaggio obbligato, perché l'unione amministrativa non ha affatto cancellato le peculiarità architettoniche dei singoli borghi. Spostandoci a Colcavagno, a 225 metri di altitudine, si nota subito un'urbanistica che racconta dinamiche di potere molto rigide.
I tipici cascinali con fienili a doppia altezza per l'aerazione dei raccolti, immagino.
Certo, ma il vero enigma, la cosa che salta all'occhio, si trova davanti alla piccola chiesa parrocchiale dei Santi Maria e Vittore.
Che è una vera stranezza, sembra quasi un dispetto architettonico. La regola non scritta di quasi tutte le chiese astigiane è che la facciata principale deve guardare verso la valle. Chi arriva dal basso, i viandanti, i contadini, insomma, devono essere accolti dalla bellezza della facciata.
Logica di accoglienza perfetta.
A Colcavagno, invece, chi arriva dalla valle si trova di fronte il retro, la parte cieca dell'abside. Ma perché nascondere la facciata in questo modo? Come si spiega questa scelta che va contro ogni buonsenso logistico?
Non si spiega con la teologia, te lo assicuro, ma con la gerarchia feudale pura e semplice. La chiesa dava le spalle alla valle, perché la sua facciata principale doveva guardare esclusivamente verso l'ingresso del vicino castello settecentesco.
Ma dai, davvero?
Sì, era un privilegio ottico riservato ai signori locali. Quando l'aristocrazia usciva dalla propria residenza, pretendeva di avere la visuale frontale e privilegiata del luogo sacro. Il popolo che arrivava dal basso, invece, doveva accontentarsi del retro e girarci attorno. L'architettura veniva manipolata letteralmente per ribadire costantemente chi deteneva il potere.
Io lo trovo incredibile, come un mucchio di mattoni orientati in una direzione piuttosto che in un'altra possa raccontare un'intera struttura di classe sociale. Sentirsi costretti a fare il giro dell'edificio solo perché il signore del castello esige la vista bella.
È la prepotenza della pietra.
E se l'arroganza del potere si legge a Colcavagno, a Scandeluzza incontriamo le sue conseguenze più drammatiche, direi. Arriviamo a quello che si potrebbe definire un borgo fantasma.
Ci stiamo riferendo a Caxium, l'antico insediamento medievale, che sorgeva proprio dove oggi si trova l'area cimiteriale di Scandeluzza. All'inizio del 1300, questo villaggio, che era brulicante di vita, venne improvvisamente abbandonato, lasciando dietro di sé il silenzio più totale.
E non a causa di una carestia o di una catastrofe naturale, giusto?
Esatto, nessuna epidemia o terremoto.
E allora come si cancella un intero paese dalle mappe dall'oggi al domani?
Con un semplice decreto politico, il marchese di Monferrato ordinò il trasferimento forzato dell'intera popolazione. Gli abitanti furono costretti a sradicarsi e a insediarsi nei territori che compongono l'attuale centro abitato.
Ma per quale motivo?
Spesso queste decisioni calate dall'alto erano legate a questioni di controllo fiscale o alla necessità di raggruppare la forza lavoro in aree più difendibili o strategicamente più utili per l'economia del feudo.
Le persone vengono spostate come pedine, però fortunatamente la pietra è più difficile da muovere. Nell'area di quel villaggio abbandonato è rimasta un'autentica sopravvissuta. La pieve romanica dei Santi Sebastiano e Fabiano, che risale al XII secolo.
È un vero gioiello di arte romanica rurale e la sua particolarità sta tutta nell'ingegno dei maestri costruttori nel nobiltare materiali umili, L'abside semicircolare è un gioco elegantissimo di blocchi di pietra grezza alternati a filari di mattoni.
Una tecnica molto raffinata.
E il coronamento superiore è impreziosito da una doppia serie di archetti pensili in laterizio che poggiano su mensole finemente scolpite, una diversa dall'altra. All'interno, poi, gli affreschi raffiguranti Cristo in gloria mantengono ancora oggi colori super vivaci, sopravvissuti perfettamente all'abbandono del villaggio circostante.
Questo mi fa pensare a quante energie venissero impiegate per costruire e decorare questi luoghi di culto. E a proposito di costruzione, c'è un edificio nel centro di Montiglio che mi ha lasciata completamente sbalordita per il modo in cui è stato realizzato.
Immagino tu stia parlando della parrocchiale.
Sì, parlo della parrocchiale di Santa Maria della Pace. I lavori iniziarono nel 1580. La cosa assurda è che questa chiesa, che è enorme, non è stata costruita portando pietre nuove dalla cava. È stata edificata assemblando in materiali di recupero di ben 8 cappelle demolite in precedenza. 8. Ma come si fa a riciclare 8 chiese? Sembra di giocare con i mattoncini delle costruzioni.
La metafora dei mattoncini rende perfettamente l'idea della logistica dell'epoca, guarda. Non dobbiamo pensare al Medioevo o al Rinascimento come a epoche di conservazione romantica. Erano epoche di estremo pragmatismo.
Quindi buttavano giù e ricostruivano senza troppi sentimentalismi.
Fatiscenti cappelle campestri sparse per le campagne diventarono semplicemente inutili.
Quindi, invece di lasciarle crollare col tempo, andavano lì e le smontavano pezzo per pezzo?
Praticamente sì. Squadre di muratori smantellavano i tetti, recuperavano le travi di legno buone, pulivano minuziosamente i mattoni dalla malta vecchia, caricavano le pietre angolari sui carri e le portavano al nuovo cantiere. Il riciclo architettonico era la prassi comune. La chiesa di Santa Maria della Pace, quindi, non è solo un edificio nuovo. È il contenitore fisico delle macerie di una devozione più antica e rurale.
È un mosaico letterale, fatto proprio di pezzi di altre storie. E l'evoluzione degli spazi sacri in questo territorio non si ferma certo al Cinquecento. Nella frazione di Albarengo c'è il monastero Mater Unitatis.
Un altro edificio con una storia interessantissima.
Ha una genesi stranissima. Non è mica nato per ospitare monaci in preghiera. Nell'Ottocento era la lussuosissima villa di campagna di un musicista, Domenico Puzzi. Era un luogo di feste, di suoni, di salotti borghesi. E solo molto più tardi, nel 1970, l'ultima erede decise di donare tutto all'arcivescovo di Torino per farne un convento di clausura.
Questa trasformazione dimostra proprio la fluidità dell'architettura. Uno spazio progettato per la mondanità assoluta e il piacere acustico della musica si converte in pieno XX secolo in un luogo deputato al silenzio più totale e al ritiro ascetico. I volumi architettonici restano gli stessi, ma il loro significato sociale si capovolge completamente.
E se parliamo di spazi sociali e di rappresentazione del potere, non possiamo ignorare la frazione di Orinco. Anche se non era un ex municipio indipendente come Colcavagno o Scandelluzza, ha un'eleganza che balza all'occhio immediatamente. Case in cotto perfette, lampioni in ferro battuto. E poi un castello che è un inno alla sfarzosità più totale.
Un complesso notevole.
Ho letto di 650 metri quadrati di saloni interamente affrescati e uno scalone settecentesco monumentale. Ma la cosa che più mi ha colpita si trova all'esterno. Un giardino all'italiana con un vero e proprio labirinto. A cosa serviva un labirinto? Non certo a difendersi dai nemici.
Assolutamente no. Il labirinto nel giardino all'italiana è la massima espressione del potere che si fa gioco intellettuale. Quando una dinastia nobiliare smette di preoccuparsi esclusivamente di difendere i propri confini con armi e cinte murarie, inizia a difendere il proprio status attraverso l'estetica.
Quindi diventa un simbolo di lusso.
Sostanzialmente. Progettare un giardino simmetrico, dominare la natura, piegandola a forme geometriche rigorose, e costruire un labirinto dove gli ospiti potevano perdersi per puro diletto, significava comunicare al mondo una ricchezza immensa e un controllo totale sull'ambiente circostante.
Un vero e proprio palcoscenico per l'aristocrazia dell'epoca. Fino a qui abbiamo parlato di roccia, di potere, di architettura e di tempo scandito sui muri. Ma un borgo, alla fine, non è fatto solo di pietre inaridite.
Sarebbe solo un museo bellissimo ma silenzioso, senza le persone che lo vivono oggi, giorno dopo giorno.
Senza la comunità un borgo muore. È inevitabile.
E le tradizioni di Montiglio e delle sue frazioni mi sembrano tutto fuorché spente. Anzi, sembra un territorio che vive quasi in funzione della condivisione del cibo e dei ritmi agricoli.
Ma sai, perché la ritualità gastronomica in questi luoghi non è semplice folklore a uso e consumo dei turisti. È l'elemento di coesione fondamentale. È la lingua franca che permette alla comunità contemporanea di dialogare costantemente con il proprio passato rurale.
E gli appuntamenti sono fittissimi, c'è da dire. C'è Golosaria in primavera, che apre le porte di Pievi e Castelli mescolando visite storiche a degustazioni spettacolari. Poi a ottobre c'è la Fiera Nazionale del Tartufo, che attira visitatori letteralmente da ovunque. Ma c'è una festa estiva a Colcavagno che mi ha incuriosita parecchio. La Carpionata del Trebbiatore.
Una tradizione culinaria bellissima.
Il carpione, per chi non lo sapesse, è una tecnica pazzesca. Prima dell'invenzione dei frigoriferi, bisognava trovare un modo per conservare cibi freschi per giorni, magari sotto il sole cocente, durante il durissimo lavoro nei campi. Così si friggeva l'alimento e poi lo si marinava nell'aceto con le cipolle. L'acidità uccideva i batteri e conservava il cibo a lungo.
Ed è un esempio da manuale di come la pura necessità generi cultura. La trebbiatura era uno dei momenti più massacranti e cruciali dell'intero calendario contadino. Richiedeva un apporto calorico immediato e un cibo che potesse resistere al caldo infame dei campi.
Quindi era sopravvivenza pura.
Esatto. Ma quella che era una tecnica di sopravvivenza alimentare è stata sublimata oggi in un atto di forte identità collettiva. Celebrare la carpionata significa in fondo celebrare la fatica dei padri e dei nonni.
E questa celebrazione della fatica si trasforma in pura coralità in autunno inoltrato, a novembre, con il rito della bagna cauda. E qui non stiamo parlando solo di intingere verdure in una salsa calda di aglio, olio e acciughe. Stiamo parlando di un tegame posto al centro del tavolo. Tutti pescano dallo stesso recipiente.
Un gesto di grande condivisione.
È un livellatore sociale, incredibile, no? Non ci sono castelli, classi o gerarchie attorno a un tegame bollente di bagna cauda.
La bagna cauda impone una vicinanza fisica e un vero e proprio annullamento delle distanze formali. Il forte odore dell'aglio e il rito della condivisione creano una bolla di intimità che rinsalda i legami della comunità, proprio prima dell'arrivo del duro inverno. È il momento in cui la storia millenaria del Monferrato diventa un'esperienza sensoriale, viva, calda.
Guarda, siamo giunti alla fine della nostra esplorazione. E se mi volto indietro a guardare i passi fatti oggi, c'è da avere i brividi.
È un viaggio denso.
Abbiamo iniziato la nostra visita guidata scavando nel tufo preistorico per trovare i conchigli e fossili. Abbiamo esplorato laghetti segreti che salvavano castelli invincibili. Abbiamo analizzato le ingiustizie architettoniche di chiese costrette a girarsi di spalle. E abbiamo ammirato complessi creati dalle macerie di 8 edifici precedenti.
Senza contare i villaggi cancellati dalla mappa per volere dei marchesi e le piazze contemporanee che continuano a celebrare antiche tecniche di conservazione del cibo. Ogni pietra in questo territorio ha una funzione logica. Ogni orientamento architettonico svela un segreto di potere e ogni dipinto murale racconta un'evoluzione umana profondissima.
E nulla di tutto questo racconto così preciso e dettagliato sarebbe stato possibile senza l'impalcatura fornita dalle ricerche di Grazia Salinelli, tratte ancora una volta da Borghi e Memorie di Pietra e Arte. Le sue analisi ci hanno permesso di guardare ben oltre la superficie da cartolina turistica e comprendere davvero la meccanica della storia di Montiglio.
E proprio unendo tutti questi fili, c'è un'ultima suggestione che vale la pena lasciare a chi ha condiviso con noi questo percorso. Provando a chiudere gli occhi e immaginando di camminare per le vie del centro di Montiglio, si passerebbe inevitabilmente accanto a decine di quelle meridiane dipinte, che misurano il tempo con la lentezza naturale dell'ombra.
Il tempo lento.
Esatto. Ma contemporaneamente si starebbe calpestando una collina di tufo che in realtà è il fondale di un oceano preistorico.
Cioè, da una parte l'ora solare di un monaco medievale, dall'altra il tempo geologico di milioni di anni fa.
Come cambierebbe l'ansia moderna per un treno in ritardo o per una scadenza urgente in ufficio? se fossimo costantemente esposti a questo doppio metro di misura. Il tempo abissale sotto i piedi e il tempo lento del sole sui muri. Il viaggio a Montiglio Monferrato non è solo una lezione di storia e di architettura.
È un cambio di prospettiva.
È un invito fisico e reale a ricalibrare la nostra percezione del tempo e delle urgenze. Un motivo, insomma, più che sufficiente per mettersi in viaggio da queste parti.